Un saluto ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che ci potete scrivere in diretta al 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o un SMS. A diretta @popolarenetwork.it con una mail, ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi sul sito di Radio Popolare. E allora ritroviamo, essendo giovedì, la rubrica di musica lirica e classica a cura di Giovanni Chiodi. Sentiremo, fuori dalla sua giornata d'ordinanza il venerdì, Antonio Serra per una notizia triste. Come avete già sentito probabilmente anche in diversi notiziari, e poi tutti i media del mondo occidentale ne danno certamente notizia, è scomparsa Marianne Satrapi, celebre artista a tutto campo, fumettista prima di tutto, ma poi anche regista cinematografica e molto altro. Ne parleremo proprio con Antonio Serra. Vi faremo ascoltare che cosa ha detto il maestro Chailly e anche l'artista ospite del concerto per Milano che si terrà a Milano in Piazza del Duomo con la Filarmonica della Scala il 13 giugno prossimo. È una ricorrenza questa di questo grande concerto pubblico che si ripete per il 13° anno. E poi ci collegheremo con Anna Farina, che è la drammaturga che firma Muoiono tutti, un testo divertente che però prende le mosse proprio da Shakespeare. Poi ce lo racconterà lei stessa. Perché ne parliamo? Perché è in corso il Fringe Me 2026, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare in varie circostanze, compresa la bella serata di lunedì scorso in auditorium. E quindi si tratta, come sapete, di spettacoli nuovi, spesso creati da giovani artisti. Ne parleremo appunto con lei. Ma cominciamo con un'altra voce importante che riguarda un altro festival che ritorna a Milano, seconda edizione del Milano Film Fest, diretto da Claudio Santamaria. L'anno scorso era stata una scommessa, quest'anno una conferma, perché parliamo del film d'apertura del Milano Film Fest, che si terrà proprio da quest'oggi fino al 9 di giugno. Francesco Zippel, il regista del documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, che sarà appunto proiettato alle 18.30 di quest'oggi al Teatro Strehler. È l'unico film italiano che è andato a Cannes e uscirà al cinema il 22 di giugno. E allora ascoltiamo l'intervista a Francesco Zippel di Barbara Sorrentini, sentiamo.
Il documentario è Vittorio De Sica, La vita in scena. Il regista è Francesco Zippel, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare già conoscono. Tra l'altro ci eravamo sentiti recentemente per il documentario su Gian Maria Volonté. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno.
Anche a te. Quindi ovviamente la prima domanda è questa: dopo lo studio e insomma tutta la documentazione su Gian Maria Volonté, l'esigenza di raccontare Vittorio De Sica qual è stata?
L'esigenza non è lontana rispetto a quella che ebbe ai suoi tempi con Volonté, nel senso, io credo sempre che ci sono delle figure che per noi sono, noi che ci occupiamo di cinema costantemente, no, quotidianamente, sono assolutamente familiari e quasi felicemente scontate, che però non lo sono non lo sono per tutti. Vittorio De Sica è venuto a mancare quasi 52 anni fa, quindi un bel po' di tempo fa. È una figura fondamentale di cui si parla costantemente, se ne parla in Italia, se ne parla all'estero e viene preso come riferimento assoluto. Però penso che riportarlo, come fu nel caso del lavoro su Volonté, no? Al centro della mappa, nella maniera migliore possibile, con un lavoro come questo, con un documentario che nella sua soggettività possa essere il più completo possibile e, nel caso poi specifico, avere anche l'opportunità di far partire il percorso del film dal forse palcoscenico più importante in assoluto, che è quello del Festival di Cannes, è una cosa oltre che prestigiosa e bella, ma anche proprio è un modo per riportare De Sica, per restituire a De Sica quella centralità che gli appartiene.
Viene raccontato molto bene attraverso una serie di testimonianze, ovviamente ci sono quelle della famiglia, del figlio Christian, dei nipoti, Brando, Andrea, ma ci sono anche degli interessanti interventi di registi stranieri. Ci sono i Dardenne che puntano tutto sull'infanzia perché loro hanno un po' anche questo vezzo, no, di raccontare bambini, e dicono delle cose molto commoventi. C'è Andrea Iziani, c'è Faradi, Asghar Faradi, tra l'altro erano tutti in concorso a Cannes. E in più c'è la produzione di Wes Anderson. Come si è costruito questo documentario? Al di là non solo dell'aspetto tecnico, ovviamente anche questi registi che ti ho citato e quello che loro colgono nella loro testimonianza.
Io ho cercato di mantenere in equilibrio, come dice un po' il sottotitolo del film, La vita in scena, la dimensione personale, privata, familiare di De Sica, che è inevitabilmente, almeno per come la intendo io, il modo migliore per capire anche la natura di determinate scelte o anche di determinate suggestioni artistiche, no? E con appunto la dimensione più squisitamente creativa del personaggio, quindi cercare di far dialogare questi due mondi, no? E quindi, come dicevi giustamente te prima, mettere insieme nel caso specifico la grande famiglia De Sica, no? E quindi dar loro voce e cogliere, no? Le suggestioni di chi l'ha conosciuto, come Christian naturalmente, suo figlio, o come la prima nipote Eleonora, ma anche i nipoti Andrea e Brando, che non l'hanno conosciuto ma hanno comunque vissuto dei ricordi di famiglia, ma anche di quella che è la loro elaborazione, se vuoi anche cinefila, facendo anche loro questo lavoro, no? Essendo persone molto sensibili da questo punto di vista, e farli dialogare appunto con questo mondo di grandi autori che in un modo o nell'altro continuano ad avere De Sica come riferimento, pur facendo dei film, tu citavi Dardenne, no? Che possono risultare immediatamente riconducibili a, e lo stesso per me vale per Andrei Zyagintsev, sul racconto della Russia contemporanea, come anche per Asghar Faradi, per il racconto
sì, che dice, parlando di Umberto D e dei personaggi, questi personaggi sembrano i personaggi iraniani, per cui c'è questa universalità nei film di De Sica che arriva molto, o Coppola.
Certo, e poi invece ci sono persone come Ruben Östlund, per esempio, sì, o Wes Anderson, che non immediatamente uno ricondurrebbe a De Sica, però ognuno di loro, Östlund, nella comprensione che lui racconta così bene del messaggio politico, sì, di De Sica e Zavattini, e Wes Anderson non solo nel gusto cinefilo, ma proprio nella grande ammirazione per la sua capacità di direttore d'attori, no? Della capacità di trasferire qualcosa di sé, come dice anche Christian, in ciascuno degli attori, che fossero dei bambini o comunque degli attori non professionisti, o da Loren, Mastroianni o Manfredi, per citarne solo alcuni, cioè si trova sempre De Sica, si trova la grandezza dell'attore e del regista. E Wes Anderson, con cui ho un rapporto da tantissimi anni, con cui ho lavorato molto, molto spesso, che mi ha insegnato fatto tante cose, mentre noi facevamo l'intervista, a partire diciamo da quell'intervista si è creato un dialogo fitto e costante sul film, e a un certo punto gli ho proposto come era giusto che fosse, di unirsi proprio al team produttivo, perché effettivamente la sua presenza è stata di enorme stimolo per me nella costruzione del film. Fra l'altro, ecco, anche l'idea delle animazioni è stata una cosa che io ho voluto condividere con lui, le animazioni che aprono i vari capitoli del film, quindi è stato per me molto importante. Sono molto grato a Wes, perché ripeto, è stato anche molto bello sentire il punto di vista di un regista che io non metterei immediatamente, no, sullo stesso piano linguistico, perché fanno un cinema differente, però evidentemente quell'università di cui tu parlavi prima, di De Sica, ha toccato anche un regista come Wes Anderson in profondità.
Dal tuo punto di vista, meglio, avendo tu scelto gli spezzoni anche dei film da mettere, così il film per te personalmente più simbolico di De Sica qual è?
Ma La vita di biciclette
Infatti ti soffermi molto su quello.
Ma perché è un film,
giustamente.
Sai, è un film che, a parte che secondo me è proprio a pieno diritto uno dei 4-5 film più importanti, più belli, più fondanti adesso del cinema. Io penso a quello, penso a Tempi Moderni, a Quarto Potere, potrei appunto nominarne un altro paio forse, però è un film che oltretutto ha superato brillantemente la prova del tempo, no? Che lo vedi adesso sembra un film, proprio non c'è nulla, come dire, di, a livello di codice linguistico, di recitazione, di sensibilità, di sguardo di una realtà doloroso di venire, no? Come quella dell'Italia, della Roma del dopoguerra. È un film freschissimo, è intellegibile da chiunque, da qualsiasi tipo di spettatore, e in cui c'è un po' tutto, no? Quello che dicevo prima, cioè, anche se lui non recita, vedi De Sica in quel film. È un film in cui si può anche apprezzare una cosa di cui si parla molto poco, cioè la grandezza di De Sica come regista in termini proprio di soluzioni, di inquadrature, di scelte proprio stilistiche, e poi in cui secondo me la collaborazione che Zavattini definisce quella del cappuccino, ossia che non si sa chi è il caffè, chi è il latte, ma c'è una miscela perfetta, raggiunge uno dei punti più elevati.
Prima parlavamo dei bambini e di come i Dardenne hanno notato alcune cose legate ai bambini nel cinema di De Sica. Nel film c'è anche Luciano De Ambrosis, che era Pricò nel film I bambini ci guardano, e in effetti De Sica con i bambini ha lavorato molto, ma a un certo punto c'è un'ombra un po' sadica quella terrificante con l'attrice che del telegramma. Come si inserisce questo aspetto? Era un'altra epoca, adesso finirebbe in galera probabilmente.
Ma guarda, e lui era uno che diceva questo, che lui, ed è vero, perché tutte le persone con cui ho avuto la fortuna di parlare che hanno lavorato con lui ne conservano, in primis Eleonora Brown, la bambina, la figlia di Lauren, sì, Sara, un ricordo meraviglioso da un punto di vista anche
umano. Ma infatti
lui però trovava queste vie un po' sadiche, chiamiamole così, per poi farsi immediatamente subito dopo amare nel modo più bello e più puro possibile, per ottenere il pianto, la commozione e anche banalmente proprio quell'espressione, che banale non era naturalmente, da persone che non avevano quel tipo di impostazione, no? Che poteva essere la sua, per dire, che era venuto da una robustissima scuola teatrale, no? Delle grandi compagnie degli anni 20, e quindi lui però riusciva, se uno pensa, come dicevi tu, no? Agli attori bambini di De Sica, sono anche questi parte del distretto novero dei più grandi attori bambini della storia del cinema, che comunque avevano, come dice Steven Spielberg, che non ho potuto intervistare ma con cui parlai di De Sica a suo tempo quando fece il documentario di Sergio Leone, detto, se mi ricordo, dimmi un regista che ha saputo dirigere gli attori, soprattutto i bambini, meglio di Vittorio De Sica. E la parola è di Steven Spielberg, che anche
certo,
lui ha dimostrato un qualche talento in tal senso.
Sì, c'è anche François Truffaut,
Certo, certo.
Però sì, assolutamente.
Chiaro. Ma poi Truffaut c'è la sua capacità anche di costruire un percorso nello specifico con un bambino e farlo diventare, no, in assoluto, e farlo diventare proprio il fulcro di buona parte della sua filmografia.
Certo. E poi Luigi Comencini, che tra l'altro ha recuperato un'intervista che gli era stata fatta su De Sica, per cui di fatto anche lì c'è una compatibilità registica e ideale in qualche modo, e tematica forse anche.
Certo, sì, poi appunto compare anche in Pinocchio di Sica, quindi c'è un rapporto molto stretto, insomma, con un regista molto importante, che sono molto felice che sua figlia Francesca abbia saputo anche lì, no, riportare all'attenzione generale con il bellissimo film, sì, che ha realizzato l'anno scorso con Fabrizio Gifuni.
Grazie Francesco Zippel, il film è Vittorio De Sica, La vita in scena, film d'apertura del Milano Film Fest il 4 di giugno e poi al cinema dal 22 di giugno, dopo il passaggio di Unico Italiano a Cannes. Che onore!
Che emozione, bellissimo.
Grazie, ciao.
Grazie, a presto.
Ed era l'intervista a Francesco Zippel, regista del documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, film d'apertura del Milano Film Fest, che comincia proprio quest'oggi e dura fino al 9 giugno. La proiezione sarà oggi alle 18.30 al Teatro Strehler. L'unico film italiano che è stato a Cannes uscirà al cinema il 22 giugno. E sempre dal programma del Milano Film Fest, ma tra gli eventi off, Isulas de Sisula di Lorenzo Sibirio, un percorso fra mare, terra, memorie, cambiamenti ambientali e sociali, in un territorio segnato da industrializzazione e presenza militare. Il film, infatti, si muove fra le coste del Sulcis, in Sardegna, intrecciando incontri, racconti, gesti quotidiani di pescatori, pescatrici e comunità locali. Ci sarà anche un incontro con il regista sul processo di realizzazione e sul cinema documentario. Il film sarà in italiano, sardo e tabarchino con sottotitoli. È un evento pensato come momento di confronto fra cinema e realtà contemporanea. Sarà oggi alle ore 18 all'Auditorium Società Umanitaria e l'accesso è libero.
Se olviden sus hermanas, ni las madres ni las hijas, con la mirada hacia el suelo, compartiendo el mismo cielo.
Ed eccoci al secondo argomento di quest'oggi a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Parliamo di nuovo del Fringe Me, di cui Radio Popolare è media partner anche quest'anno, ottava edizione del festival che dura fino al prossimo 6 di giugno con decine e decine di spettacoli e proposte in tutti i quartieri di Milano, in moltissimi quartieri di Milano e soprattutto dove il teatro non c'è. Stavolta parliamo di Muoiono Tutti, la regia di Matteo Ceccantini, la drammaturgia di Anna Farina e Leonardo Ceccanti con Cosimo Grilli e Margherita Silingardi. Di che cosa si tratta questa la compagnia, la giovane compagnia che propone questo titolo al Fringe Me è la compagnia Adda, però è scritto con tutte le lettere punteggiate, nata a Livorno nel 2017. È stata lo scorso 2 giugno ed è in scena fino al 6 di giugno alle 19:30 a Nolo, alla chiesetta del Parco Trotter. Il resto ce lo racconta proprio Anna Farina, che ha firmato insieme a Leonardo Ceccanti la drammaturgia. Anna, buongiorno, bentornata, ciao.
Buongiorno Ira, grazie.
Allora, Muoiono Tutti, mi viene da pensare a Shakespeare, sbaglio?
Non sbaglio assolutamente, perché Muoiono Tutti prende le mosse da Romeo e Giulietta di William Shakespeare e parla del confronto di due ragazzi che nell'arco di tanti anni della loro vita decidono di confrontarsi con il provare a mettere in scena Romeo e Giulietta. E lo spettacolo contiene, diciamo, i loro tentativi, le loro prove, i loro diari personali, ricerche, appunti su tutto ciò che riguarda il loro tentativo di messa in scena, appunto.
Allora, detta così già ci piace molto, insomma, ma entriamo un po' più nello specifico perché, essendo voi tutti, insomma, giovani artisti di teatro, si sa che quando si affrontano classici come Romeo e Giulietta, che per chi appunto è un giovane artista di teatro è un passaggio quasi obbligato, che tipo di drammaturgia avete scelto tu e Leonardo?
Allora, è stata una drammaturgia che ha richiesto un lungo tempo di scrittura, perché è partita da un'idea della compagnia da prima che io entrassi. Io sono l'unico elemento non livornese, sono arrivata in un secondo momento, insomma. E poi ha seguito anche molta scrittura di scena in improvvisazione con gli attori. Quindi tutto ciò che è l'esito drammaturgico attuale è stato l'esito di un lunghissimo processo, varie versioni dello spettacolo, che parte dal desiderio della compagnia di tanti anni fa di mettere in scena effettivamente Romeo e Giulietta, così com'era, insomma. tentativo fallito, però poi è nata la decisione di raccontare il fallimento di questo tentativo e questo appunto è il germe da cui ha preso la sua strada Muoiono Tutti. Lo spettacolo si chiamava Niente Muore, Romeo e Giulietta che non è mai esistito, e Muoiono Tutti invece è la risposta a questo Niente Muore che non è mai andato in scena. Io e Leonardo abbiamo cercato di capire come raccontare questo fallimento, ma allo stesso tempo raccontare perché, la domanda da cui parte lo spettacolo, Romeo e Giulietta parla di noi, se parla di noi, come può parlare di noi, oppure se semplicemente bisogna prendere le distanze, e lo spettacolo, diciamo, è un tentativo di muoversi intorno a queste domande, insomma.
E come, beh, insomma, hai raccontato una genesi lunga, questo l'abbiamo detto anche in una serata speciale in cui ci sono stati diversi artisti che partecipano al Fringe Me, ospiti qui nel nostro auditorium. La qualità e anche proprio il tipo di lavoro che c'è dietro alle proposte di Fringe Me, per quanto spesso siano proposte nuovissime, a noi è parso molto, la qualità ci è parsa molto alta, anche proprio la maturità, ecco, forse ancora di un lavoro. Mi sembra che sia questo anche il caso, no, di Muoiono Tutti, perché tutto quello che ci hai raccontato, che c'è a monte dello spettacolo, fa pensare appunto a un lavoro di aggiustamento, di limatura, no?
Assolutamente, sì, sì. L'idea è nata più di un anno fa, poi siamo stati ospiti quando l'idea era ancora veramente embrionale al Teatro della Contraddizione di Milano, che ringraziamo per una piccola residenza, dove abbiamo fatto brainstorming, buttato materiali nel calderone, poi abbiamo fatto ulteriori residenze al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, che è il teatro che ci ospita, ci produce, che ringraziamo sempre. Abbiamo debuttato con una forma completamente diversa ad aprile dell'anno scorso, poi abbiamo fatto studi, abbiamo ascoltato feedback, poi abbiamo debuttato di nuovo con una nuova forma ad ottobre del 2025, per poi arrivare, diciamo, alla forma che potrete vedere al Fringe Me la settimana scorsa. No, la forma era praticamente quella di ottobre, però visto che siamo sempre in dialogo con consigli e con feedback che ci vengono dati, e anche con il nostro stesso modo di raccontare ciò di cui vogliamo parlare, abbiamo fatto degli aggiustamenti prima di questa settimana milanese che diciamo ha un po' consolidato la forma dello spettacolo. Però sì, percorso lungo, non so se definirlo maturo, però sicuramente proviamo ad essere aderenti a noi stessi, sinceri, ma allo stesso tempo in contatto con il pubblico, perché sono loro le persone per cui abbiamo realizzato Muoiono Tutti, come tutti quanti del resto, però insomma teniamo insieme questi due lati sempre nei nostri lavori.
Allora, mi sembra una bella cosa, non posso dire altro perché tutto quello che potremmo dire sarebbe superfluo rispetto ad andare a vedere lo spettacolo, che appunto è in scena alla chiesetta del Parco Trotter alle 19:30. Siamo a Mosso, praticamente in via Mosso, dove c'è anche,
esatto,
Mosso, insomma,
via Mosso.
Ecco, per cui, per chiarire un po' meglio, tra l'altro appunto è uno spettacolo che mette insieme tanti talenti che avevamo in parte già visitato o che avevano visitato noi, quindi ci fa particolarmente piacere. In scena, dicevamo, fino al 6, cioè fino alla fine del Fringe Me. Grazie ad Anna Farina, un saluto a tutti voi.
Grazie Ira.
A risentirci, ciao, ciao ciao. E allora io ricordo che tutti gli spettacoli del Fringe Me, e ce ne sono tanti per esempio in programma quest'oggi, e qualcuno, se volete, ve lo cito perché magari può incuriosirvi, anche perché alcuni artisti sono stati spesso nostri ospiti. Si svolgono gli spettacoli, come abbiamo detto, in tanti quartieri non centrali di Milano, per portare, come vuole il Fringe Me, il teatro dove non c'è. Siamo a Cista, che è in realtà Città Studi, così è definito, forse non tutti conoscono, mentre quasi tutti conoscono Nonolo. Questa definizione di Città Studi è meno nota. Lo studio di Marta Metz, per esempio, c'è Venus and Friends, l'arte della relazione. alle ore 18 di quest'oggi, mentre alla Cascinette all'Ortica c'è uno spettacolo per ragazzi alle 18 che si chiama Aspettando il Bosco dei Sogni. Abbiamo avuto ospiti i due artisti che hanno scritto e interpretano Casa Mia, scritto durante il Covid, alle ore 18 al Polo Ferrara di Corvetto, sempre quest'oggi. Mentre alla Terrazza Marcos a Calvairate Romana, Il lato oscuro di Candice Fox, altro spettacolo che debutta. Alla Fondazione AEM, che è uno degli spazi presenti fra gli eventi speciali, le farfalle hanno le gonne corte. E poi c'è In Mutande, uno spettacolo comico al Cascinetto Ortica, sempre quest'oggi. Beh, dai carino alla Cascina Cuccagna, che fa parte del programma ufficiale, così come Muoiono Tutti che abbiamo appena presentato. Globe Story, danza e circo al Vivify Square al Vigentino. E poi Cabaret Extra Voltaire, Mi chiamo Cassandra, anche qui danza, performance e circo. Il settore a Mare Culturale Urbano, altro luogo storico del Fringe Me. Non perdetevi Distinti Saluti, anche in questo caso spettacolo che è stato ospite nostro nella serata del Suggeritore Nightlife lunedì scorso al birrificio La Ribalta di Dergano. Diva, meglio l'inferno con i tacchi che in cielo con le ballerine, è un altro spettacolo di comicità all'Accademia del Comico qua in via Cenisio. Elio Gabalo, una storia romana a Mohol a Lambrate. Pleaser, comicità ma anche danza e performance a Factory Nolo, a Nolo. Tutte le cose più grandi di me all'Alibi lungo la Martesana, mentre la Cascina San Paolo di Adriano c'è, cioè In Caos Nato, dove troverete Puria, artista italo-iraniano che racconta i paradossi della sua esistenza, è stato anche lui nostro ospite lunedì. E ancora altri spettacoli che vi segnaliamo: Alfonsina, un tentativo biografico mal riuscito allo Spazio Tadini, di nuovo a Città Studi. Anche loro sono venuti da noi, raccontano la storia di Alfonsina Strada, e poi Vita da Bionda all'Accademia del Comico alle 21.30. Ognuno di questi spazi, poi ci sarebbe Alice Redini con Ratatouille, Te lo regalo se vieni a vederlo, oppure Black Up, Non sono razzista però, tutto dedicato a chi è di colore in Italia in questi anni, Gli ultimi strilli con Greta Cappelletti, che tante volte è venuta da noi al birrificio La Ribalta. Insomma, ciascuno di questi posti ha un programma con tanti titoli diversi e tanti orari diversi. E allora, tutto questo al Fringe Me, di cui l'enorme programma è a disposizione ovviamente sui social e sul sito della manifestazione. Pubblicità, torniamo fra poco.
Time lapse.
Bentornate, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora vi parliamo del concerto per Milano. Una tradizione che si rinnova, in questo caso il prossimo 13 di giugno, la piazza sarà a disposizione dell'Orchestra Filarmonica della Scala, che come sempre è l'orchestra di riferimento per il concerto per Milano, nato 13 anni fa. È quasi sempre stato diretto dal maestro Chailly, che in realtà non ha diretto soltanto una edizione. È stato presentato ieri, come sempre c'è un programma, insomma, molto adatto a un evento di quel genere. La differenza è che ci saranno 5.000 posti a sedere, mentre invece in passato il concerto aveva soltanto alcune parti della piazza che prevedevano delle sedute, per il resto si godeva in piedi, ma gli organizzatori ci hanno tenuto a sottolineare che ci sarà comunque la possibilità di seguire il concerto anche dal lato della galleria, dove spesso chi transita vicino a Piazza del Duomo in occasione del concerto può ascoltarne magari una parte. Si tratta comunque di un'esperienza importante, dove c'è una grande concentrazione anche da parte di un pubblico così vasto. E allora vi facciamo ascoltare fra poco alcune delle cose che il maestro Chailly ha detto a proposito di questo concerto per Milano. Si tratta, come ripeto, di una manifestazione che va anche in diretta su Radio 3, mentre la messa in onda in televisione sarà in differita il 15 di luglio. Ci sarà in programma una selezione di danze dall'opera Aleko di Rachmaninoff, poi ci sarà la suite da Storia del sacerdote e del suo operaio Balda di Shostakovich, ci sarà il concerto in fa di Gershwin affidato al virtuoso Hayato Sumino, una star crossover che si è messa in luce in grandi concorsi internazionali, ingegnere informatico appassionato di intelligenza artificiale, che ha 2 milioni di follower sui social e appassionato di jazz, che è al suo debutto milanese. Dopo questo concerto in fa, Sumino eseguirà le sue variazioni su I Got Rhythm, sempre di Gershwin, e sarà in scena come pianoforte concertante insieme all'orchestra nelle danze sinfoniche da West Side Story di Bernstein. Il resto ce lo racconta meglio proprio Riccardo Chailly, mentre Hayato Sumino era in collegamento durante la presentazione che si è svolta ieri. Ascoltiamo.
12 anni su 13 anni di filarmonica in Piazza Duomo è un'eredità importante, perché rappresenta quello che la filarmonica ha sempre voluto dimostrare. Primo, aprire il senso dell'esistenza di un'orchestra così importante per questa città a Milano, ai milanesi. Una volta all'anno avviene questo incontro e io lo trovo sempre molto bello, molto stimolante, per due ragioni. Prima di tutto per incontrare il pubblico, e non dimentico mai il silenzio che precede il levare della banchetta prima della prima nota del concerto, e Piazza Duomo nella sua vastità si trasforma in un grandissimo auditorium dove c'è molta disciplina e molta ricerca del silenzio. Io ho fatto in altre città europee molte volte concerti in piazza, è sempre stato molto bello come discorso di realizzazione di un progetto, ma a volte questo tipo di concentrazione in una piazza così ampia non accade sempre, quindi è un fatto molto importante per la gioia di fare musica e anche per la concentrazione che l'orchestra, giustamente, e i solisti necessitano, no? La seconda cosa che secondo me è importante è dire la filarmonica, orchestra flessibilissima, colta e aperta ai nuovi linguaggi, mi ha sempre non tollerato ma condiviso sulle scelte del repertorio di Piazza Duomo. Non c'è mai nulla, per quanto mi riguarda, almeno i miei 12 anni, di prevedibile in questi programmi. Sono programmi che portano al pubblico musica che altrimenti nel cosiddetto planning canonico degli 8-10 concerti all'anno della stagione filarmonica non appartengono a quel tipo di linea e a quel tipo di scelta, giustamente, perché nella stagione sinfonica la filarmonica deve avventurarsi sul grande repertorio che tutti noi aspettiamo, che segna la cultura di una grande orchestra sinfonica. Quindi in questo senso è un momento molto bello, mi sento molto libero curiosamente, pur nella difficoltà, e vi assicuro questo di quest'anno è tutt'altro che facile da interpretare e da dirigere, ma mi dà un senso di libertà avere un'orchestra con cui ho enorme confidenza e loro con me, e questo aiuta moltissimo anche la comprensione di nuovi autori, c'è un'accelerazione del tempo di concertazione straordinaria, e poi il fatto di poter affiancare, come abbiamo fatto in tutti questi anni, grandi violinisti, grandi pianisti, una volta addirittura un tenore che era con Diego Flores, e questa volta Hayato Sumino, che io vorrei salutare in diretta. Hayato, good morning.
Buongiorno.
Ciao, ciao. Ciao, where are you?
I'm in Tokyo right now. I'm sorry I couldn't be there.
Yeah.
But such a pleasure. I'm extremely honored to work with you and so excited to perform Gershwin with you and with Carla. Gershwin's music has so much freedom.
Ecco, questo è Hayato Sumino che in collegamento ieri raccontava come si senta molto onorato di essere a Milano per la prima volta con la Filarmonica, per la prima volta col maestro Chailly e soprattutto con un pubblico così vasto in un concerto pubblico, e parla della musica di Gershwin che a lui dà un senso di grande libertà, perché anche nella cadenza del famoso concerto potrà improvvisare. Cosa che per lui, che è appunto un artista trasversale, crossover, che ama il jazz, è una cosa molto importante. E il maestro Chailly gli ha risposto in inglese parlandogli in diretta: sì sì, improvvisare assolutamente, ma solo nella cadenza, e lo ha detto per indicare il fatto che appunto ci sono spazi previsti in Gershwin dove si può improvvisare. Appunto, le variazioni permettono a un musicista che improvvisa di sperimentare la propria fantasia, dice Riccardo Chailly.
E siccome sono pianoforte e concertante, ho chiesto a Hayato telefonicamente già mesi fa: me lo suoni tu il pianoforte in orchestra? Sì, allora tu rimani lì nella posizione di solista e facciamo questi due pezzi di Berta che sono assolutamente irresistibili, con Hayato come pianoforte in orchestra. Facciamo, parliamo del resto del programma?
Sì.
Ma perché abbiamo cominciato con Rachmaninov, con le danze da Allegro? Perché c'è un coautore che lega Rachmaninov in questa prima opera, aveva 30 anni quando l'ha composta, da Gli Zingari, no? Che è un dramma di Pushkin, e segue poi una suite di Shostakovich che è nata da una fiaba di Pushkin. È curioso, quindi Pushkin è tra parentesi legato a, diciamo, il passaggio logico di ispirazione di due soggetti completamente opposti. Uno porta a un dramma profondo che sarà poi macchiato di un doppio omicidio, è tutto un fatto legato alla gelosia, all'amore, all'amore tradimento, all'eco, e invece c'è questa cosa del prete col suo servitore Panda, è una musica ironica, sarcastica, sardonica, che Shostakovich ha scritto per un cartone animato di cui io ho visto i rimanenti 2 minuti e mezzo in bianco e nero, ci sono ancora se voi volete cercarlo su internet, ed è una prova di grande fantasia. Parliamo del 1933, quindi allora in Russia c'era questa idea di avvicinarsi anche all'immagine così nuova del cartone animato, e lui ha scritto una pagina esilarante, dura circa 15 minuti, questa suite, una suite che è stata ritrovata qualche anno fa, prima dal maestro Roger Zelensky e poi dal musicologo che sta mettendo a stampa di nuovo tutta la Shostakovich Edition. Quindi ci saranno questi due brani all'inizio, poi arriva Hayato con il concerto di Gershwin, poi lui farà queste variazioni al Gottfried, poi chiudiamo con Bernstein e poi ci sarà anche un bis, se appunto lo vorrà, esilarante, che mette a dura prova lui, ma l'ha scelto lui questo pezzo e non voglio dire cos'è. È un pezzo che dovrà, mi auguro, fare saltare sulla sedia, visto che ne abbiamo 5.000, sì, saltare sulla sedia il pubblico.
Così Riccardo Chailly, che dirigerà la Filarmonica della Scala il prossimo 13 giugno nel concerto per Milano in Piazza Duomo, insieme al pianista e virtuoso Hayato Sumino. Il programma e anche le prenotazioni ovviamente sono online. Eccoci a ricordare, come vi abbiamo accennato da sommario, Marjan Satrapi, fumettista, regista, sceneggiatrice, illustratrice iraniana, naturalizzata da tanti anni francese nata nel 69, il 22 novembre a Teheran. La sua è una scomparsa prematura, purtroppo, avremmo voluto godercela un po' di più, una tra le artiste trasversali internazionali più interessanti, innovative che abbiamo conosciuto. Persepolis, uno dei titoli che l'ha rivelata al grande pubblico e che è diventata anche un film d'animazione, è stata una pietra miliare anche per affermare tutta una serie di verità che riguardavano soprattutto le donne, ma in generale la società iraniana. Ma Marjan Satrapi era anche un attivista, ha fatto moltissime cose e noi abbiamo scelto di chiedere ad Antonio Serra un suo pensiero dal punto di vista, insomma, della sua grande esperienza di fumetti, di graphic novel. Buongiorno Antonio, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, certamente è una notizia che coglie impreparati, diciamo, no? Perché lei era, per certi versi, molto giovane, aveva 56 anni e sicuramente era una persona che definirei esuberante sotto mille punti di vista. Basta vedere alcune sue interviste che si possono trovare anche facilmente online, ma soprattutto esuberante il personaggio che noi conosciamo attraverso i suoi fumetti, no? La ragazza protagonista di Persepolis, che è lei stessa, ci ha lasciato una testimonianza assolutamente straordinaria, una storia che quando è uscita, e noi c'eravamo, cara Ira, è stata una vera rivoluzione per quanto riguarda il fumetto e l'idea stessa di graphic novel. Insieme a Maus, no, Spiegelman, Persepolis è stata uno dei mattoni su cui si è costruito proprio il percorso della possibilità di raccontare la realtà attraverso una forma espressiva come quella del fumetto, senza venire, come dire, no, trasformati immediatamente in un prodotto per bambini o per ragazzi, ma dimostrando che si poteva raccontare delle cose importanti attraverso un linguaggio apparentemente semplice e in realtà straordinariamente complesso, di cui la satrapia era maestra, sia Persepolis che Pollo alle Prugne, ma tanti altri interventi anche grafici che lei ha realizzato negli anni dimostrano non solo una capacità di disegno, di sintesi e di caratterizzazione dei personaggi bellissima, ma anche una capacità narrativa veramente emozionante. Quindi viene a mancare una grandissima autrice e mi colpisce, lo dico chiaramente, l'aspetto che è stato messo in luce dalla famiglia nel comunicato, no? Di questa morte romantica in qualche maniera, dovuta alla sua condizione psicologica dopo la morte del marito, così ufficialmente. Io direi anche che non è un bel periodo per persone che la pensavano come Marjane Satrapi, ai noi.
Certamente, e grazie ad Antonio Serra per questo ricordo, ma ti faccio un'ulteriore domanda che è quella che in questi casi mi sento di farti sempre. Ti chiedo di entrare un po' più nello specifico tecnico professionale tuo per analizzare il tratto di Marjane Satrapi, soprattutto nel fumetto, perché anche quello fu un'innovazione.
Ma certamente, lei aveva... Allora, come tutte le persone che venivano da una... Allora, lei inizialmente, quando fu costretta, diciamo, a fuggire dall'Iran, aiutata dai suoi genitori, si trasferì in Austria, poi però, nel momento successivo, quando tornate all'Iran, dovette scappare di nuovo, si trasferì in Francia. Secondo me non a caso, ovviamente, perché data la sua passione per la grafica, lo stile narrativo del fumetto e così via, eccetera, la Francia era chiaramente un posto decisamente più significativo. Però lei fa una sintesi, no? Cioè da un lato riprende una sintesi estetica che ricorda anche l'arte del suo paese, dall'altro lato ovviamente ha ben presente che cosa è il fumetto francese, in particolar modo la linea chiara, alla quale lei sovrappone questo aspetto di una grande quantità di nero. Nella linea chiara il nero non esiste, in Persepolis se lo si sfoglia il nero, l'unica cosa che ci salta agli occhi è la grande quantità di nero, di tutti i veli, le donne coperte, così anche basta cercare un minuto e le immagini appaiono subito. Quindi secondo me lei riesce a fare questa sintesi di due culture, quella occidentale, diciamo, no? Rappresentata dal fumetto francese, e quella di una cultura come quella dell'Iran, distantissima per certi versi dalle nostre, che lei trasforma in uno strumento fumetto che non avrebbe mai potuto usare, diciamo, nel suo mondo. Quindi secondo me l'aspetto estetico proprio delle sue tavole è assolutamente efficace sempre, oltre che dotato di una sintesi che ha condensata in se stessa anche dell'ironia, cioè c'era una fortissima ironia in quello che lei raccontava e scriveva, nonostante la drammaticità di quello che veniva raccontato, e questa ironia è tutta nel segno anche. E secondo me, io insomma mi sono sempre emozionato leggendo e rileggendo Persepolis, leggendo Pollo alle Prugne e così via, ho sempre trovato molto, veramente a fumetti, diciamo, questo lavoro, quindi proprio un omaggio non solo al suo paese e a tutto quello che la storia che ha raccontato rappresentava, ma anche alla forma espressiva che lei aveva scelto.
Grazie Antonio, come sempre, ti ritroveremo domani per la tua rubrica di fumetti qui a Cult. E intanto grazie per aver ricordato insieme a noi Marjane Satrapi. A risentirci, ciao.
A presto.
Ciao.
Ciao.
E allora, ringraziando il nostro Antonio Serra, noi ci avviamo all'ultimo argomento e rubrica di quest'oggi. Giovanni Chiodi, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, allora possiamo fare buon compleanno Cecilia.
Eh sì.
Cecilia Bartoli, gli anni sono 60 tondi oggi.
Ah bene.
Ecco, gli anni sono 60, ma la perizia vocale e l'energia sul palcoscenico sono sempre quelli. Cecilia è entrata nel mito, lo sa. Anzi, lo vede a Cremona una settimana fa per l'anteprima del festival che vi avevo annunciato appunto giovedì scorso. Le manifestazioni d'affetto tributate dal pubblico sono state grandiose, enormi. Ormai le sue apparizioni sono affettuosamente salutate con epiteti vari, e l'epiteto più famoso che anche ha risuonato a Cremona è quello di Santa. Ecco, se però mettiamo da parte queste manifestazioni di entusiasmo, che comunque a teatro creano emozione, quindi fanno parte dell'atmosfera, e valutiamo tecnicamente il concerto della stasera, devo per l'ennesima volta constatare quello che diceva prima, che la diva non si risparmia. Programma barocco, Handel, Vivaldi, Stefani, e nella seconda parte Mozart e Rossini, con due vertici assoluti che hanno fermato il teatro: l'aria di Sesto della Clemenza di Tito e Assisa a Piede un Salice della sua Desdemona dell'Otello rossiniano. Concerto chiuso da una strepitosa voce poco fa di Rosina e tanti bis, uno dedicato alla sua ultima presa di ruolo, che è Corinna, nel Viaggio a Reims di Rossini e gli altri, le immancabili canzoni italiane. La logica del concerto è un format già sentito altre volte, ma come posso dire, reinventato tutte le volte, quasi improvvisato, e lei stravince per carisma, e questo si sa, ma anche, e lo sottolineo, per bravura vocale. È un avvio fiammeggiante per un festival Monteverdi di Cremona molto interessante, con al centro Poppea di Monteverdi e Nozze di Teto e Peleo di Cavalli, ma anche altri concerti di solisti prestigiosi di cui vi parlerò nelle prossime settimane. Il giorno dopo sono andato a Roma, Teatro dell'Opera, per il Tancredi di Rossini. Punti salienti di questa edizione: la direzione è di Michele Mariotti, il debutto attesissimo nella parte di Tancredi del grande controtenore Carlo Vistoli, e di Martina Russomanno come Amenaide. Allora, Michele Mariotti ha voluto fare un Tancredi diverso dal solito, molti gli hanno rimproverato tempi più distesi e una concertazione trattenuta, in realtà è proprio il pregio di questa nuova interpretazione. Un Rossini, cioè, non portato in avanti, ma conservato gli albori del canto ottocentesco, e quindi, visti anche i cantanti a disposizione, una ricerca continua sul fraseggio per trovare una cifra fresca, giovane, astratta, adolescenziale, come i due protagonisti, anche umanamente veri. Visto gli Eunta Credi eccezionale, che ha riletto la parte da cima a fondo, è ovviamente un'altra cosa rispetto ai grandi mezzosoprani che abbiamo tutti in mente. Rossini, è vero, non aveva pensato ad un castrato, oggi controtenore, ma pragmaticamente abbiamo qui in scena il numero uno di oggi, che non si fa pregare nel cantare divinamente, e per me è tutto. Mi è piaciuta anche Martina Russomanno, che è un soprano lirico che nel contesto ha fatto una Meneide per nulla dimessa, ma dentro le coordinate impresse da Mariotti di un bel canto astratto e trascendente, una meraviglia, i duetti con Viscoli. Ho sentito anch'io il tenore Antonino Siragusa, è ancora solido Argirio, eccellenti Orbazzano, Luca Titotto, Isaura e Caterina Buachizel, che non capita spesso, ed eccelso Mariotti, che ha voluto fare appunto un Tancredo coi colori leggeri, le tinte tenui, ma senza perdere ritmo e tensione. Nel finale tragico di Ferrara, Vistoli ci ha portato ad un recitar cantando monteverdiano, anzi rossiniano, addirittura sublime. Finisco con la regia di Emma Dante, che è una sorta di regina di mito anche lei, ovunque, in particolare Teatro dell'Opera di Roma. L'idea di un teatro dei pupi siciliano, con gli animatori dei pupi che si immedesimano nei loro burattini, al punto che i burattini acquistano una consistenza umana, secondo me funziona, così come in un'opera come questa ci stanno bene i molti fondali dipinti. Non funzionano altri inserti tipicamente alla Dante in quest'opera: le croci fiorate, le controscene discutibili, però l'idea dei pupi rimane, e nel contesto ci sta, anche perché Pistoli è un attore veramente straordinario, espressivo, tragico, e che muore con il sorriso beato di chi ha ritrovato l'amore. Quindi bene, un finale migliore non ci poteva essere. Guardatelo su Rai 5, perché c'è ancora tutta la recita registrata su Rai 5, così possiamo bene vedere se ho ragione oppure no.
Grazie come sempre Giovanni, a risentirci. Ciao.
Grazie. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao. Cult termina qui, vi segnaliamo che Luisa Nannipieri aveva recensito nel 2023 Donna, Vita e Libertà, edito da Rizzoli, nella collana Lizard, a cura di Marjan Satrapi, un libro che era stato da lei fortemente voluto per sostenere i movimenti di protesta in Iran a seguito della morte di Mahsa Zina Amini. Ritrovate la sua recensione sul sito di Radio Popolare nella sezione della trasmissione esteri. Adesso le notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.